dei paesi nordici, dove però il livello, forse sono ancora più alti, però hanno livelli di servizi che sono imparagonabili. Il nostro è un paese che eroga servizi di buon livello e l'abbiamo sempre detto, per quello che riguarda il nostro territorio, ma anche il nostro comune, abbiamo servizi di ottimo livello, specie per quello che riguarda gli aspetti sociali, che comunque noi abbiamo sempre appoggiato. Al di là di qualche bisticcio, però, o comunque scambio di idee riguardo questi temi, però abbiamo sempre condiviso e va riconosciuto che i nostri enti locali, il nostro, per quello che riguarda la nostra competenza, è un comune che eroga servizi di buon livello, anche grazie alle nostre scelte di amministratori pubblici che evidentemente danno anche dei risultati. Noi abbiamo il patto di stabilità che ha citato Alice, patto di stabilità che ci spiegò bene il funzionamento il dottor Leonardi qualche anno fa e che in ultima analisi serve per ridurre il debito dello Stato. Condivido con Alice l'analisi e la critica del fatto che i comuni sono gli enti probabilmente più virtuosi tra tutti gli enti dello Stato, però sono quelli che si devono assorbire una parte importante del rientro del debito. E ci sono molti enti che potrebbero ridurre ulteriormente, cioè avere tagli maggiori, ma ci sono, secondo me, tanti enti che andrebbero eliminati, tante aziende statali. Adesso io non ho competenza specifica, però leggo i giornali, leggo, guardo la televisione e dei casi ce ne sono a bizzeffe. Quindi sforzi e vengono chiesti degli sforzi e viene chiesto anche di metterci la faccia agli amministratori comunali, il sindaco in primis, con questa imposta che si chiama IMU, ma che di fatto è un'imposta al 44% per quello che riguarda il nostro comune, un'imposta che va allo Stato, per cui a noi viene chiesto di metterci la faccia, noi siamo sul territorio, quindi ci prenderemo anche le nostre offese, però di fatto è un'imposta anche statale. Io voglio dire un'altra cosa che il sindaco ha citato prima, lo sfogo di alcuni cittadini, adesso, al di là dei casi, uno in particolare, però abbiamo colto la tensione di molte persone riguardo questa intolleranza, riguardo la classe politica, riguardo il comune inteso come, non so come definirlo, oltre come classe politica, come edificio, come quel posto in cui magari è anche difficile dialogare. È un po' anche una sintesi rispetto ad altri incontri fatti anche negli anni precedenti, cioè capita che alcuni cittadini vedano nelle istituzioni anche locali posti dove tutti sono d'accordo, posti dove si bada solo a fare gli interessi di qualcuno. E questa è una cosa che mi preoccupa tantissimo, cioè il fatto che anche sul nostro territorio ci siano persone che sono arrivate a livelli di stress esagerati, per cui dobbiamo stare molto attenti. Quando l'IMU arriverà veramente, la gente non se n'è ancora accorta, le persone che abbiamo incontrato non hanno dimostrato di aver colto fino in fondo che cosa può voler dire l'IMU. C'era qualche sorrisino, c'era cavolo che imposta, però quando gli arriverà il bollettino, l'F24 da pagare, secondo me il sindaco per qualche giorno dovrà tenere chiusa la porta più che aperta, come fa sempre. Perché peserà molto sui privati, lo dicevamo prima, sulle aziende che sono in una fase tragica. Riguardo le nostre proposte, noi quest'anno abbiamo optato, visto che, e lo dico con un po' di polemica, visto che anni scorsi abbiamo presentato emendamenti votati in modo contrario dalla maggioranza, dicendo come sopra, abbiamo pensato che forse era più opportuno e spenderci per un documento di tipo politico. E abbiamo fatto numerose proposte che le do per lette, però le racconto, quindi ne faccio una sintesi. Abbiamo iniziato parlando dell'Unione dei Comuni. Sapete che noi riguardo la creazione di questo ente, la creazione di questo ente siamo sempre stati contrari, abbiamo sempre ritenuto che è un ente di fatto di democrazia indiretta, è un ente di secondo livello al quale noi affidiamo un'importante parte delle nostre risorse comunali. Dico che tra le varie riforme che dovrebbe fare il governo Monti ci sarebbe la riforma dei bilanci comunali, cioè sono documenti molto difficili da leggere, sicuramente chi ci lavora quotidianamente riesce a leggerli, però il cittadino, ma anche gli amministratori pubblici, come posso essere io, fanno una fatica enorme, cioè si fa fatica a districarsi tra i numeri e coglierne a fondo almeno le analisi più strategiche, si fa fatica. E noi tutti gli anni, nonostante che sono anni che ci lavoriamo, facciamo fatica. Figuriamoci l'Unione dei Comuni. Cioè, per noi l'Unione dei Comuni, adesso al di là del lavoro di Filippo, che è un lavoro fatto in modo puntuale e molto serio, però di fatto è un ente dove noi non riusciamo a fare il nostro lavoro di consiglieri comunali. Cioè, noi siamo stati eletti dai cittadini anche per controllare quella che è l'attività del nostro comune. Ed è un lavoro che noi non riusciamo a portare fino in fondo, soprattutto per quello che riguarda questo ente che veramente non riusciamo a controllare, è quasi impossibile per noi. Trasferiamo tantissimi soldi, abbiamo conferito l'anno scorso il CED e il personale, i servizi sociali è già un po' di tempo che li abbiamo trasferiti e noi proprio su questi due ultimi servizi abbiamo fatto due passaggi, cioè il concetto è questo: se è vero che il nostro comune è sempre stato un comune abbastanza efficiente e che eroga servizi di qualità, l'ho sempre detto e lo dirò finché ho voce, però è anche innegabile che noi possiamo essere più efficienti. Tutte le strutture, anche quelle più efficienti, possono comunque migliorare. Noi siamo abbastanza efficienti e secondo noi abbiamo margini di miglioramento. Sicuramente l'Unione, a nostro avviso, è un ente non efficiente, non controllabile, l'ho già spiegato. Abbiamo provato anche a fare un esempio riguardo l'ufficio personale, il SIA, l'ufficio dei servizi informatici. Là non so, non mi ricordo per cosa sta, dove abbiamo un ufficio personale molto robusto e mi fermo qua, e abbiamo un servizio informatico associato altrettanto robusto, troppo, che evidentemente potrebbe lasciare spazio a risorse per altri servizi, come ad esempio i servizi sociali o la polizia municipale, che più vigili abbiamo sul territorio entro certi limiti, più dimostriamo che comunque abbiamo un servizio capillare, mentre invece al contrario il servizio per la gestione delle risorse, il servizio interno per l'amministrazione delle risorse umane è chiaro che deve rimanere dentro determinati parametri oggettivi che purtroppo per l'amministrazione pubblica sono molto più inefficienti che nel settore privato, lo sappiamo. Resta il fatto che avere un ufficio personale come quello che abbiamo in Unione è un ufficio molto, molto inefficiente, tant'è che nonostante la scelta di accentrare nell'unico ente Unione il servizio personale, spendiamo esattamente gli stessi soldi, ne abbiamo parlato ieri sera col sindaco, di quello che spendevamo quando l'avevamo interno. In più facciamo anche un passaggio su lavori che comunque devono comunque fare i nostri dipendenti del comune di Campogalliano. Quindi da questo punto di vista diamo evidenza del fatto che questa unione, oltre a mantenere gli stessi trasferimenti, quindi non dà evidenze oggettive di particolari economie di scala, per certi servizi oggettivamente è molto, molto inefficiente. Per cui, se è vero che dobbiamo mettere mano alle tasche dei cittadini, anche noi come comune, come ente locale, dobbiamo assolutamente dimostrare di essere più efficienti anche con queste scelte strategiche che ribadisco noi non condividiamo, che però a distanza di dunque 2006 sono 6 anni che che siamo in unione a 6 anni di distanza, a nostro avviso ci dovrebbero essere risposte più chiare, più evidenti. Un altro degli altri passaggi del nostro documento riguarda la gestione del territorio. L'unico passaggio duro che facciamo è riguardo veramente duro, è riguardo il PSC. L'iter è stato avviato, faccio sempre riferimento a quel documento che fu votato dal Consiglio Comunale nel 2001. Di fatto operativamente abbiamo iniziato a lavorarci, iniziò a lavorarci la giunta Baroni e sono troppi anni che ci lavoriamo, che ne parliamo, è ora di dare una risposta. È inutile andare avanti dando risposte, ma questo l'abbiamo detto in modo chiaro nelle varie vicissitudini del Consiglio che si sono presentati in Consiglio Comunale. È inutile che andiamo avanti con varianti di piano regolatore per dare risposte ad alcuni, lasciando insolute le risposte dei più. È giusto gestire il territorio nel modo corretto, lo strumento corretto ce lo dà la Regione, attraverso il piano strutturale comunale, dove noi abbiamo speso tante risorse. Ed è giusto, ed è anche democratico, portarlo a termine perché quello è lo strumento corretto per gestire il nostro territorio. A riguardo, infatti, parliamo anche dell'area Bugatti, che noi abbiamo elogiato e criticato, cioè abbiamo elogiato quelle che secondo noi erano le cose da elogiare e criticato apertamente quelle che erano le cose da criticare. Legato al discorso del PSC, noi ci prendemmo l'impegno di lavorare su un concetto di perequazione, concetto che abbiamo portato avanti per determinate operazioni di carattere urbanistico, mentre invece non siamo riusciti o non abbiamo voluto portare avanti per quello che riguarda altre aree, ad esempio l'area Bugatti. E questo è chiaro che lascia spazio a ampie critiche riguardo all'amministrazione e non ci siamo mancati, insomma, non è che ci siamo tanto trattenuti quando era ora di criticare la scelta. La caserma dei carabinieri c'è fisicamente. Una volta, poche settimane fa, ci hanno intervistato. C'era un articolo sul giornale dove il sindaco gli era stato chiesto qualcosa sulla caserma, è stato chiesto qualcosa anche a me. Quello che io dissi allora era: bene, ok, la caserma fisicamente c'è, però a questo punto non cantiamo vittoria, è bene che vengano concluse tutte le procedure, gli iter burocratici che sappiamo essere molto complessi. Non citiamo gli enti perché è bene non citarli, però sappiamo che l'iter è complesso, per cui aspettiamo di portare a casa il risultato vero, poi dopo cantiamo vittoria tutti. Magazzino comunale, anche questo è figlio di una scelta, a nostro avviso fallimentare, l'abbiamo chiamata così, di politica urbanistica che vede più consigli comunali coinvolti. E più giunte, più sindaci coinvolti. È una scelta sbagliata, l'abbiamo sempre detto, e il risultato è, per quello che riguarda l'area di Via Grieco, un territorio lasciato quasi completamente a magese. In questo caso citiamo il magazzino comunale perché il risultato è che noi non abbiamo ottenuto quella che sarebbe un'opera per noi molto importante, che ci risolverebbe anche svariati problemi per quello che riguarda le spese correnti. Opera che non ha visto la luce e tuttora rimane abbastanza al buio, al di là delle fideiussioni che sono cose importanti che abbiamo e che possiamo riscuotere, spero che lo faremo. È chiaro che abbiamo perso tempo, abbiamo perso tutte quelle opportunità che ci avrebbe potuto dare una eventuale gestione diversa della vicenda. Abbiamo fatto una proposta precisa, abbastanza precisa per la dogana, sono anni che ne parliamo. Sono anni che lo diciamo, al di là delle risorse che comunque ci dà la dogana, perché noi riceviamo introiti da ICI, riceviamo introiti anche da altre imposte. Rimane il fatto che non ha senso, a nostro avviso, che i cittadini di Campogalliano debbano comunque in ogni caso pagare dei soldi per un'area come quella della dogana, che potrebbe, adesso non voglio dire guadagnare come faceva ai vecchi tempi, ma sicuramente avere un saldo zero su quello che sono le casse comunali. Un esempio tra tutti, l'abbiamo fatto ironicamente sul bagno, che l'abbiamo chiamato bagno di sangue, perché comunque solo quello porta via forse decine di migliaia di euro tra manutenzioni e rotture varie all'anno, alle nostre risorse, soldi che potremmo ad esempio usare, ma per risolvere qualche problema che magari è anche annoso del nostro comune. Quindi la nostra proposta sulla dogana è di cercare, questo è un periodo molto, molto tragico, tutto il settore degli spedizionieri, del trasporto in generale sta passando un periodo tragico, credo che sia la parola giusta. E per cui è chiaro che fare trattative in questa fase risulta molto complesso. Ci siamo limitati a dire cerchiamo un gestore, qualcuno che prenda in consegna l'area e che cerchi in un qualche modo di ridurre quelle che sono le spese a nostro carico. Credo che qualche impresa in passato si fosse anche fatta avanti, ci fosse qualche possibilità, forse bisognerebbe tornarci dietro. Vediamo, questa è la nostra proposta, poi è chiaro che il governo non spetta a noi del comune, per cui insomma è un invito, una sollecitazione che facciamo alla Giunta e speriamo che venga colta. Dispiace anche il fatto che sull'area c'era la proposta di fare un impianto fotovoltaico, ma che anche questa volta, per una qualche ragione, non siamo riusciti a portare a casa. Sarebbe stata una bella opportunità. Noi in fase di bilancio consuntivo 2011 avevo detto io poche settimane fa. Inutile volere fare dei progetti faraonici che poi non li portiamo a casa, cerchiamo magari di impegnare i nostri tecnici su dei progetti anche di livello inferiore, ma però portarli a casa, quindi fare vedere ai nostri cittadini che diamo dei risultati. Per ora il risultato sull'area dogana, concedetemelo, è che abbiamo una zona che è quella del parcheggio. Che è una zona di parcheggio selvaggio, nel senso che non ci sono neanche le strisce orizzontali, non c'è la segnaletica orizzontale, per cui questo ce lo disse anche già Bulgarelli a suo tempo, il vecchio comandante dei vigili urbani, che nel caso di incidente non sapeva, non sapremo neanche come gestire la diatriba perché non c'è segnaletica, manca tutto, insomma, tutto, manca tanto. E quei pochi servizi che ci sono sono comunque a carico dei cittadini. Per cui qui bisogna battere un colpo, bisogna fare qualcosa. Al di là dei progetti faraonici, portiamo a casa qualcosa, anche se è poco, però qua bisogna fare qualcosa. Sul discorso del recupero del centro storico, che è una questione che è in tutti i nostri programmi elettorali, nostro, vostro, abbiamo fatto un passaggio che riguardava l'area Bugatti. E c'era un impegno da parte della Giunta, anche su nostra sollecitazione, di spendere parte delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione dell'area Bugatti sulle strade principali del centro storico. Poi dopo, se mai verrà ora, spero che avremo modo di riparlarne. Qui abbiamo citato, ad esempio, Via Roma e Via Garibaldi, su Via Roma sono anni e anni e anni che se ne parla. Diciamo che vogliamo rimettere nero su bianco quello che era stato già un argomento trattato con l'area Bugatti. Un altro passaggio veloce sul mercato contadino, ma non tanto per il mercato contadino in sé quanto per il discorso di Piazza della Bilancia. Anche qui sono anni che vabbè, non si può forse più criticare la scelta di costruire Piazza della Bilancia perché è una realtà. Chiaro che andrebbe fatto perché fu fatta, però adesso ne paghiamo anche un po'. Le conseguenze, nel senso che al di là degli aspetti estetici, bella o non bella, può essere bella, però è chiaro che dopo ne va dietro tutta una gestione di un'area che soffre, continua a soffrire e non abbiamo ancora trovato la medicina per dargli un po' di ossigeno, un po' di sollievo. Avremmo potenzialmente avuto la possibilità di gestire lo spostamento delle poste, però il sindaco ci ha in modo esaustivo spiegato che alla fine noi siamo amministratori comunali, il sindaco fa il sindaco, le poste sono un'SPA e fanno il loro mestiere e portano come ultimo obiettivo finale l'utile a casa loro. Hanno fatto la loro scelta, è chiaro che è una possibilità persa, quella poteva essere una bella opportunità per dare un po' di ossigeno a Piazza della Bilancia. In questo contesto era venuta avanti l'idea, portata avanti anche molto seriamente da Enzo, il nostro collega dell'ufficio commercio, riguardo il mercato contadino. Non ha dato il risultato che si sperava, evidentemente questa piazza Tecnicamente, nel senso che l'ha portata avanti tecnicamente. Ma vabbè, non c'entra Enzo comunque. Il mercato contadino rientrava in una logica di sostenere, incentivare, piazzare la bilancia, non ha avuto l'obiettivo desiderato, anzi il mercato contadino si è spostato su loro richiesta in piazza Vittorio Emanuele per un periodo breve teoricamente, ma io non ci credo che questi signori vogliono rientrare su piazza della bilancia, per cui rimane un punto interrogativo aperto come cercare di dare ossigeno a quest'area del nostro territorio. Per quello che riguarda le politiche culturali, noi abbiamo continuato, innanzitutto abbiamo fatto una premessa che soprattutto in questa fase di crisi la cultura è un elemento che esce e deve essere un elemento competitivo. Lo vediamo ad esempio molto semplicemente nelle aziende. Le aziende che portano avanti una cultura che parla di qualità, che parla di scelte lungimiranti, che parla di persone che fanno il loro lavoro seriamente, sono le uniche aziende che riescono a stare a galla, che riescono a fare business, che riescono a dare occupazione alla gente. Lo stesso ragionamento può essere riportato per quello che riguarda la nostra gestione della cultura. È un aspetto importante e che appunto può essere un elemento di competitivo anche per il nostro territorio. Sicuramente è una sfida verso quello che è stato il nostro passato, ma quello che dovrà essere il nostro futuro. Per quello che riguarda le nostre politiche, abbiamo fatto un passaggio sul Museo della Bilancia, che secondo noi è una risorsa del nostro territorio e che, così come in passato abbiamo detto che spendevamo troppo, nonostante che continuiamo a spendere molto, però di fatto se vogliamo tenere aperto questo servizio è inutile pensare di tagliare ulteriormente, non so dove, i dipendenti sono 3, 2,5 quest'anno. Basta, nel senso che diversamente lo chiudiamo, ce lo diciamo onestamente, sinceramente, però di più non credo che siamo tutti d'accordo, nel senso che non penso che ci sia spazio per ulteriori tagli. Certo che facciamo un passaggio, una proposta che riguarda il discorso delle strutture. È una cosa che non è nuova, l'avevamo già fatta, questa proposta anni fa, l'avevamo scritta anche nel bilancio previsionale del 2011, che ho allegato al bilancio consuntivo di 3 settimane fa del 2011, di modo che la Giunta se ne potesse dare rilettura. La nostra proposta è di evitare di pagare inutili affitti per gli uffici del museo. Bisogna cercare di trovare un posto diverso, che secondo noi potrebbe ad esempio essere quello della sede del museo, che potrebbe permettere anche di erogare un servizio migliore, almeno per quello che riguarda gli orari d'apertura. Poi dopo le modalità, questa è un'idea, ribadisco, il governo del territorio non spetta a noi, però sicuramente l'indirizzo è parte integrante del nostro mandato. 30.000 euro ovviamente compresa la quota di libera, per quello che riguarda noi, se non ricordo male, 20.000 gli affitti degli uffici. Ho sentito parlare l'assessore negli incontri con i cittadini di eventualmente spostare gli uffici in via Barchetta. Vi prego, no, gli uffici in via Barchetta no. Se posso dire la mia opinione, dico che gli uffici del museo no, sono 3 persone, cerchiamo di trovare un posto già scaldato, nel senso che è inutile aprire utenze nuove per scaldare un ufficio o per cercare di mettere in piedi strutture su un appartamento che comunque adesso è vuoto. Cerchiamo di trovare spazi in ambienti già riscaldati, in ambienti dove si cercano di ottenere anche delle economie di scala, delle piccole economie, insomma, anche da questo punto di vista. In più, volevo fare anche un'altra precisazione. Perché noi negli incontri con i cittadini non abbiamo aperto bocca nel rispetto comunque del ruolo che in quel momento svolgeva la Giunta, però quando sentivo parlare l'assessore, scusami Riccardo, dei costi del museo, se è vero che io dico con profonda convinzione che basta tagli, però è anche vero che bisogna avere ben chiaro quello che è il costo del servizio. Tu hai parlato di 50.000 euro.
Sempre detto che il capitolo
Dopo, dopo se vai mi rispondi. Ah, i numeri, tu parlavi di 50.000 euro, però i costi vivi sono di più e sono non meno, escluso personale, come dicevi tu, per quello che riguarda il 2011, non meno di 91.000. Però ribadisco, non si può non tenere in considerazione quando si analizza il costo di un servizio. Il costo di personale, al di là del costo differenziale che può essere se chiudo meno servizio, che i dipendenti ti rimangono, però il costo del servizio museo non costa meno di 187.000 euro, esclusi gli investimenti che comunque ogni anno, anche se pochi, facciamo. Per cui il museo è un museo che costa e bisogna andare orgogliosi dei soldi che spendiamo per la cultura, per la promozione del nostro territorio. Però diciamola tutta fino in fondo, cioè il museo costa tanto, e così come sventoliamo giustamente la bandiera del fatto che spendiamo tanti soldi sui servizi sociali perché corrispondono a servizi, non nascondiamoci il fatto che il museo è un servizio che a noi piace e che però costa tanto. Cerchiamo anche di dare più evidenza del fatto che comunque il museo ha un ritorno sul nostro territorio. Io condivido quando tu dici e scrivi che c'è un ritorno sul territorio. Certo che dovrebbe essere di più, dovrebbe essere dato, ne dovrebbe essere data più visibilità, e comunque in ogni caso non rientreremo mai nelle nostre spese, insomma, ma nessuno vuole neanche rientrare, non avrebbe senso. Facciamo però delle proposte anche qui, oltre al discorso del museo. Diciamo anche che potrebbe essere interessante lavorare sul fronte di sponsor nuovi, e lo diciamo con un punto esclamativo finale. Speriamo che ci sia questa disponibilità, che vuol dire che ci sono sponsor che potrebbero, non lo so, cerchiamoli, ecco, potrebbero essere anche aziende non italiane. I più grossi costruttori di sistemi di pesatura a livello europeo sono sì italiani, ma sono anche spagnoli. Per cui in ogni caso anche in Italia ci sono distretti della pesatura industriale che non sono a Campogalliano, anche se noi ci siamo presi questo fregio, ma sono nel Varesotto. Il vero, forse, vero no perché siamo registrati, però uno dei, sicuramente inferiore al nostro, uno dei distretti industriali della pesatura sta verso Varese, per cui là ci sono tanti costruttori. Proviamo a rivolgerci anche a loro, insomma, cerchiamo di portare a casa dei soldi, ecco, questo è il concetto. Sullo spazio giovani è un servizio che si è riavviato, ha riaperto la villa, cosa che tutta l'opposizione ha sempre sostenuto. È andata così, i gestori sono molto seri, sono molto bravi, avanti così, anche se Paola vale lo stesso ragionamento che ho fatto con Riccardo, anche qui è bene dire tutti i costi ai cittadini, perché se è vero che a livello di stanziamenti sono irrisori, però è chiaro che dietro ci stanno delle persone che sono poi il costo vero del servizio, insomma, è corretto in una giusta allocazione dei costi citare anche i dipendenti comunali. Un'altra proposta, la più perseguibile probabilmente, è quella sul Parco Fluviale del Secchia. Anche qui sono anni che ne parliamo, però purtroppo qui la giunta non ha battuto un colpo, anche se comunque bisogna riconoscere che varie cose sono state fatte, nel senso che comunque ci sono vari circoli che operano, insomma, un pochino è migliorata la situazione. Però riteniamo che debba essere gestita diversamente, attraverso politiche di marketing territoriale, così come era scritto nel nostro programma elettorale, e riteniamo anche opportuno cercare di rientrare di parte dei costi che comunque i nostri cittadini sostengono per gestire quella parte di territorio. E che è possibile. Noi siamo stati in comune, ci siamo fatti dare i rilievi del traffico veicolare delle auto che vanno verso il Parco Fedele Secchia. Secondo noi c'è la possibilità di rientrare almeno in parte di quelli che sono gli investimenti su quel lembo di terra che, tra l'altro, gode purtroppo di una nomea negativa ai più, non ha una bella nomea, nel senso che i laghetti sono spesso nominati come territorio, insomma, un po' così. Altri invece che li conoscono riconoscono la bellezza. Io sono il primo, insieme sicuramente a voi, uno dei primi. Bisogna fare qualcosa. Allora, alle biciclette, ai pedoni possiamo anche stendergli le rose davanti, alle automobili possiamo anche far pagare qualcosa, così come succede anche in altri parchi. Cito uno, come ho già citato in passato, il Parco di Marano. Però, in Italia ci sono tanti altri parchi che per potervi accedere, si paga. Abbiamo detto 2-3 euro ad auto, ma non l'abbiamo detto a caso, ci siamo fatti i nostri schemini, i nostri calcoli, e secondo noi potrebbe venire anche fuori la cifra per gestire anche in modo opportuno la riscossione del denaro. Altro passaggio, questo ovviamente la proposta è in due fasi, leggetevela, non si esclude quello che è il passaggio che fa Gualdi nella sua relazione, eventualmente di mettere degli oggetti che permettono di riscuotere denaro in modo automatico. Sicuramente, secondo noi, deve essere fatto pagare l'accesso all'area, quindi non in un parcheggio piuttosto che un altro. Se possibile, sarebbe interessante perseguire l'idea di far pagare l'accesso all'area, per evitare che la gente si parcheggi una sopra l'altra in determinati posti, e sicuramente per dare anche un ordine migliore all'accesso ai laghi. Abbiamo fatto un altro passaggio sulla piscina, che la prima critica riguarda appunto la tempistica. È vero che ci sono problemi di bilancio, è vero che però tutti gli anni, non è una questione di quest'anno, sono anni che ci troviamo a decidere troppo in ritardo della gestione della piscina comunale. Aperta o non aperta che sia, non troviamoci al 17 di maggio ad aspettare la risposta dell'assessore che ci dica se la piscina viene aperta o meno. Poi, secondo noi, la piscina va aperta. Bisogna cercare di trovare le risorse e creare l'opportunità perché questa venga aperta. Alice, è anche un... Posso condividere con te il tuo pensiero sul fatto che possiamo ragionare sulle aree di aggregazione, però è vero anche che la piscina storicamente va a rispondere alle esigenze di un target adolescenziale, questo ce lo diciamo tutti gli anni, che può trovare risposta nell'oratorio, può trovare risposta in parte in Villa Barbolini, poco. La piscina è una struttura che abbiamo e cerchiamo di fare in modo che rimanga aperta. Ecco, questo è un ragionamento molto semplice. Vi abbiamo anche dato le nostre proposte per trovare le risorse, per cui questa è la nostra idea. Riguardo la polisportiva quest'anno si conclude la convenzione. Abbiamo fatto un bando dove si chiedeva di capire chi è che poteva essere interessato. E mi sembra di aver capito che si va avanti sulla polisportiva, a noi sta benissimo. È chiaro che quello che interessa a noi è di far rispettare le convenzioni e non mancheremo di farlo anche in futuro. Riguardo le politiche ambientali, la critica che abbiamo fatto sugli impianti fotovoltaici, che l'ho citata prima per quello che riguarda l'area dogana, vale anche per tutti gli impianti fotovoltaici mancati che non sono stati posizionati sulle nostre scuole. Anche su questo noi a suo tempo avevamo fatto varie proposte, puntualmente non ascoltate, che però adesso evidentemente vengono fuori, perché noi non abbiamo, siamo credo uno dei pochi comuni che non hanno neanche un impianto fotovoltaico suo, quindi al di là delle questioni di carattere economico c'è anche un aspetto educativo, di dare dimostrazione ai nostri cittadini che comunque il nostro comune si è speso per queste cose. Non abbiamo impianti fotovoltaici. E volevo dire una cosa che non ho scritto, cioè che secondo me, secondo noi, non dovremmo avere timore a investire comunicazione e risorse anche personali per quello che riguarda le politiche ambientali. Sono un'ottima strategia per infondere educazione civica ai nostri cittadini e sono uno straordinario metodo per risparmiare soldi. Quindi si ottengono tutti i vantaggi, anche spesso a costo zero. Gli esempi sono infiniti. dall'uso della bicicletta, che potrebbe ridurre il costo sulle nostre strade, potrebbe migliorare la salute dei nostri cittadini, insomma. Credo che da questo punto di vista sia necessario un ulteriore passaggio culturale e non avere timore a investire il più possibile, non soldi, ma le nostre parole, su quelli che sono gli aspetti ambientali. Io leggo sempre volentieri il nostro concittadino Lombroso, che va anche spesso sul giornale, ha scritto anche dei libri interessanti che io ho letto, e che ci fa capire come uno stile di vita diverso, che rispetti l'ambiente e quindi tutti, può essere il modo migliore per risparmiare soldi e stare meglio di salute. Per cui su questo spero che d'accordo. Tutti d'accordo, investiremo tantissimo. Sugli impianti fotovoltaici, ribadisco, purtroppo non abbiamo neanche uno. Facciamo un passaggio sulla difesa idraulica, immancabile direi, perché tutti gli anni ne parliamo. E anche a dicembre del 2011 è venuto l'assessore provinciale a parlarne. Qualche lavoro è stato fatto sul manufatto, diciamo sulle sporcizie che c'erano prima del manufatto a monte del manufatto regolatore. Poco, di fatto bisognerebbe fare di più. Ne ho parlato anche informalmente con Gualdi tante volte. Potenzialmente potrebbe essere una fonte importante di carburante. Basta solo pensare a tutta la legna di combustibile, pensare a tutta la legna che c'è. Potrebbe essere giusto per quella politica ambientale, per quell'idea che dobbiamo infondere anche tra di noi, tenere pulito l'alveo del fiume può essere un'eccezionale risorsa per risparmiare carburante. Tanti comuni lo fanno e tanti privati lo fanno, soprattutto ha senso quando hai la fonte del carburante vicina, perché diversamente consumeremo, esatto, a chilometri zero, perché non avrebbe senso comprare legno dal Trentino. Sulla raccolta differenziata riconosciamo i progressi, perché comunque l'anno scorso sono stati fatti dei progressi, abbiamo messo tanti cassetti in più, tanti cassetti del pattume in più. I cittadini stanno cominciando a capire che cosa può significare differenziare, anche se una piccola parte di essi continua a buttare le cose dove non vanno, ma anche, secondo me, tante aziende. Per cui spero che le nostre guardie ecologiche continuino a fare il lavoro che fanno, cioè di vigilanza, soprattutto nei periodi estivi, mi risulta, sul giusto conferimento dei rifiuti per quello che riguarda i cassonetti. E poi deve essere l'impegno di tutti di continuare a infondere un po' di cultura riguardo alla differenziata, auspicando in un futuro neanche troppo lontano di arrivare a livelli ancora migliori. Facciamo una proposta della raccolta porta a porta, è una proposta, ma può benissimo essere un'altra proposta che ottiene lo stesso risultato, spingere, così come stiamo facendo, sull'attuale metodo. Un'ultima proposta sul verde pubblico, che non vuole avere come obiettivo risparmiare soldi, ma vuole avere come obiettivo creare degli alleati sul territorio, che potrebbero essere i nostri cittadini. È chiaro che se una persona si sente responsabilizzata nel sistemare l'aiuola pubblica di fronte a casa sua o il parchettino piccolo, insomma, non si chiede tanto, è un ottimo alleato per tutti quei cittadini maleducati, pochi ma ci sono, che non hanno cura delle aree pubbliche o degli spazi pubblici, e che quindi potremmo avere qualche vigilante in più, o come lo chiamavo, alleato, per ottenere il nostro obiettivo, che è quello di migliorare, insomma, la gestione del nostro verde pubblico, degli spazi pubblici. Una risposta a Alice, che prima parlava delle dimissioni dell'assessore non reintegrato. Alice, noi nel nostro programma elettorale avevamo scritto che volevamo quattro assessori, non so se te lo ricordi. Mi ricordo che in campagna elettorale, mi ricorda Saliceto, Rosselli, che era il nostro candidato sindaco, fu, come dire, un po' criticato, no, per quest'idea, questa scelta che era scritta. Mi ricordo anche la domanda di un cittadino, dove poi dopo nel senso che avevamo opinioni diverse riguardo a questa cosa. Beh, qua si dà evidenza del fatto che tale proposta aveva un senso, aveva una sua concretezza e la si è dimostrata in questa vostra scelta. Il passaggio dell'ufficio tributi ovviamente è una cosa che noi non condividiamo, ma per le ragioni che conoscete ampiamente. Il punto, avrei preferito sentir dire una cosa diversa. Avrei preferito sentir dire qui la questione è quando fondere i comuni. Ecco, questo è il tema che forse voi dovete discutere al vostro interno. È inutile continuare a dirsi ma facciamo un passaggio dell'ufficio tributi, poi dopo magari passare alla ragioneria? Boh, non lo so. Che senso ha tenere in piedi quattro enti locali, più un altro ente, come dicevo all'inizio del mio ragionamento, che tra l'altro è a democrazia indiretta, quando tra l'altro si cerca di risparmiare risorse e ridurre i livelli decisionali. Tutti i nostri partiti a cui noi facciamo riferimento dicono di eliminare le province. Che cosa facciamo noi? Aggiungiamo un ente, che in questo caso si chiama Unione, che non dà dimostrazione di essere così efficiente come prospettato, però di fatto non facciamo la scelta così come era la scelta del testo unico precedente all'attuale, che vedeva le unioni come passaggio intermedio alla fusione. Noi la nostra scelta è di tenere i quattro comuni così come adesso, ma di fatto farli gestire a un ente diverso che è l'Unione con il suo livello decisionale, una sua giunta, un suo consiglio, una sua struttura che ha un costo e una dinamica che a noi sinceramente non piace. Per cui piuttosto preferirei sentir parlare di quello che è il tema vero, cioè della fusione, cioè avere il coraggio di tirar fuori questo tema che è un tema che brucia, che è un tema difficile da affrontare, ma che sicuramente avrebbe più senso, soprattutto in una fase così difficile. E un altro passaggio hai fatto Alice sui fuochi, ma sui fuochi io credo che farli un anno sì, un anno no, te lo dico sinceramente, secondo me non ha senso. I fuochi ci sono, teniamoli, piuttosto cerchiamo di trovare un modo per farci pagare il biglietto dell'autobus, non so, visto che costano 7.000 euro, cerchiamo di rientrare dell'investimento in un qualche modo, ragioniamoci, però secondo me non ha senso avanzare la proposta di fare i fuochi un anno sì, un anno no, quando sono una di quelle cose che i laghi sono conosciuti perché, ah, e dove fanno i fuochi? Insomma, teniamo, non chiamiamo l'eccellenza, per l'amor di Dio. Chiamiamola come cosa che ci fa conoscere anche nei nostri comuni, nei comuni a noi limitrofi e che ci dà un minimo di lustro. Magari potrebbe essere l'occasione, nel momento in cui abbiamo 5-6 mila persone a vedere i fuochi, di far conoscere il nostro museo, di farci pagare qualcosa per rientrare dell'investimento. Ragioniamoci, però non ragioniamo, a mio avviso, sul fatto di dire togliamoli o riduciamoli. No, magari ragioniamo sul fatto che chi va a vedere i fuochi magari può contribuire in un qualche modo, troviamo il modo. Però sì, insomma, questo è un po' il ragionamento. Sul dirigente con competenze specifiche riguardo alla cultura, Bruno non me ne voglia, per amor di Dio, nel bilancio di previsione 2011 ho scritto che, voglio dire, ho dato merito per il lavoro del ragioniere capo, ci mancherebbe altro. E ci tengo a sottolineare che, così come sempre facciamo, tutti i nostri dipendenti li portiamo sempre in alto, nel senso che tutti li difendiamo quando sono attaccati e tutti riconosciamo il lavoro prezioso che svolgono. Nulla toglie che tra i dipendenti che abbiamo, è un'idea, si potrebbe riconoscere la responsabilità a uno di questi per eventualmente gestire più da vicino questo aspetto che comunque è un aspetto che noi riteniamo importante. Detto questo, come tempo ho superato, ho finito. Ah. Detto questo, viste le cose che abbiamo detto, al di là degli aspetti IMU, il nostro voto sarà contrario.
A chi la parola? Matteo?
Tanto, cercherò di essere più breve, perché sennò. E alla fine dirò che noi voteremo a favore, se no qua cioè, parliamo. Cercherò di non ripetere le cose dette da consigliere Goldoni, quindi insomma queste parti noi ci apprestiamo fra poco a votare e con voto favorevole da parte nostra un bilancio di previsione 2012 e poi il pluriennale che è segnato da troppe incognite e troppi vincoli per il nostro comune e per tutti i comuni. E in parte è vero, è la solita storia, la solita lamentazione, la solita lamentela. E in parte no, perché c'è poco da dire, quest'anno le incognite e i vincoli sono aumentati e con conseguenze anche, io direi, gravi e in parte imprevedibili. E questa è un po' una novità, forse. La relazione del revisore dei conti, che ringrazio per la presenza come per il dottor Bertolani, attesta che il bilancio è corretto, insomma, però non ci basta, non mi basta e non ci basta. Vorremmo e dovremmo avere la possibilità di gestire le entrate e le uscite con più libertà, nei limiti della correttezza della gestione, nel rispetto del pareggio di bilancio e anche consapevoli che il momento economico e sociale è quello che è. Però una certa libertà nella gestione di entrate e uscite con questi criteri. La chiediamo da tanto tempo e la chiediamo ancora. Vorremmo soprattutto delle certezze per le sulle entrate e trasferimenti e certezze anche nel medio periodo, che è impossibile, ma io dico perlomeno nei 3 anni del pluriennale. Già questo non c'è. E allora mi chiedo cosa serve il pluriennale se la certezza non c'è neanche sul domani. Insomma, purtroppo siamo ridotti a dover pensare al domani, ma domani inteso come settimana prossima, mese prossimo. Tra qualche mese ritoccheremo le aliquote ICI, probabilmente, può darsi. Quindi tutto questo non consente di gestire il bilancio e poi alla fine anche il comune con quella serenità sicuramente, ma anche con quella ampiezza di vedute che questo richiederebbe. Il caso dell'IMU in questo fa un po' scuola. L'IMU era il tributo sulla quale poi, insomma, si costruivano i bilanci dei comuni. Adesso è una tassa a tutti gli effetti, o meglio, una buona metà, il 40%, 45% di fatto è una tassa per lo Stato. Il fatto che ci sia una differenza così grande fra la valutazione del Ministero, la sopravvalutazione del Ministero e le nostre ipotesi comporteranno poi ricadute e appunto imprevedibili. Lo Stato ritoccherà l'aliquota delle trazioni e probabilmente e noi tutti i comuni a cascata faremo la stessa cosa o troveremo altre soluzioni. A questo punto, l'ho detto anche in fase di approvazione del bilancio del consuntivo 2011 e leggevo anche una cosa analoga del sindaco di un comune del nord-ovest o in Piemonte che si chiedeva: ma a questo punto cosa rimane del principio di veridicità che dovrebbe essere alla base della costruzione del bilancio? Perché lo costruiamo, siamo obbligati, ci ha chiesto di costruirlo su previsioni dello Stato che lo stesso Stato ha già smentito di fatto e smentirà. E a questo proposito mi riallaccio alla delibera della Corte dei Conti che il consigliere Pieti citava l'altro giorno, ieri, ma, che, non, del 2011, di fine 2011, che non segnalava nulla di grave per il nostro comune come sempre, però ci dava alcuni sugge 3 suggerimenti. Beh, uno possiamo tralasciarlo, ma il primo diceva: in sede di programmazione l'ente locale è tenuto al rispetto dei principi di veridicità e attendibilità nelle previsioni di entrata. Detto questo, allora tutto il resto non ha più senso, perché se la Corte dei Conti è così lontana dal mondo reale, anche il secondo passaggio, secondo me, perde di validità. E il secondo era questo, che le entrate correnti con carattere non ripetitivo sono superiori alle spese correnti con carattere non ripetitivo, quello che diceva il consigliere Pietri, che è sicuramente vero, ma è vero in tutta Italia, in tutti i comuni. Quindi che la Corte dei Conti, vabbè, è il suo ruolo, faccia queste osservazioni molto generiche, molto staccate dalla realtà dei fatti, onestamente non è di aiuto comune, lo sappiamo, ma non è un aiuto, insomma, è un altro organo che forse andrebbe un po' riformato, perlomeno insomma. Per quanto riguarda l'IMU abbiamo approvato il regolamento, le aliquote e l'ordine del giorno, quindi non rientro in questi dettagli. Sicuramente la speranza, in fondo, è di poter ritoccare le aliquote più avanti, ma ho qualche dubbio personalmente. E sicuramente chiediamo alla Giunta e tramite gli uffici e la Giunta insieme di tenerci aggiornati sull'andamento del gettito delle prime 2 rate, per capire un po', anche come consiglio, cosa accade e come ci muoveremo probabilmente a fine anno. Anch'io sono sicuramente d'accordo sul fatto che l'IMU, l'ICI prima e l'IMU poi sulla prima casa sia una cosa fastidiosa. Come però si è detto, fastidiosa o anche peggio, insomma comunque diciamo fastidiosa. Come però si è detto anche prima, bisogna stare attenti poi, come è successo in precedenza, a toglierla così, boh, per spot elettorale, quando già c'erano delle detrazioni e deduzioni o esenzioni molto ampie. Sicuramente se ci fosse un vero federalismo, una vera autonomia, forse i comuni potrebbero anche scegliere se applicarlo oppure no e per contro applicare no altre tariffe, imposte, insomma cose di questo tipo. Purtroppo non c'è nessun margine di manovra in questo come in quasi nessun'altra questione e quindi i comuni applicano e basta. Non entro nella questione nazionale della crisi così, dico solo, perché l'ha detto Alice e anche altri consiglieri, dico solo che ormai queste famose manovre Cresci Italia, le chiamo così, sono improcrastinabili, cioè non possiamo più andare avanti così. E allo stesso tempo andrebbero coniugate forse con nuovi modelli per quanto riguarda il rigore. Il rigore, il governo l'ha chiesto in questi mesi a tutti, in particolare ai cittadini, in particolare a certi cittadini. Si deve andare avanti, però forse in modo diverso, accompagnare questo rigore un po' rivisto, probabilmente con delle manovre di crescita. Chiaro che la situazione in Europa, con anche le elezioni in Francia, Germania e poi fra un po' in Grecia, richiede anche a livello europeo un ripensamento complessivo delle politiche finanziarie. E non solo. E poi anche sul fronte interno leggevo oggi due notizie che mi fanno dire, cioè forse non c'è più speranza, perché oggi cosa è successo? Che sembra che che siano pronti i decreti per sbloccare i crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, 70 miliardi di euro, con una prima tranche di 30 miliardi di euro, che è una buona notizia, ma allo stesso tempo è arrivato in commissione, penso, ambiente del Senato, un ordine del giorno, una proposta di legge del PDL Campano o di suoi esponenti per riaprire i temi del condono 2003. Allora, tutti siamo consapevoli qua dentro, credo che lo condividiamo, che in questo momento serva crescita, equità e lotta all'evasione e legalità. Queste cose che capitano in un stesso giorno mi fanno dire che però forse in Parlamento, purtroppo, ma tutte le parti, forse, ma insomma, in Parlamento sicuramente questi concetti non sono ancora chiari. Tornando a noi, il bilancio di previsione è sottoposto al vincolo del patto di stabilità interno, 800.000 euro abbondanti per i 3 anni. La cosa ancora più rilevante è che dal 2008 ad oggi il miglioramento del saldo che ci è richiesto è 208%, e come già si è detto, dobbiamo incassare e non spendere per ridurre i debiti della pubblica amministrazione. Questo è quanto. E accantonare forse milioni di euro, quasi, nei prossimi anni in un fondo poi che non so quando mai useremo, se ci sarà ancora, se esiste davvero. Qualcuno ce lo dirà. Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, per quanto riguarda l'IVA, la compartecipazione dell'anno scorso era, insomma, su base regionale, alla fine pro capite sugli abitanti, quindi un mezzo federalismo, se vogliamo. Adesso confluisce o confluirà nel fondo di riequilibrio e quindi l'unica entrata federalista di fatto, non c'è più, per i comuni non c'è più. E questa è una sconfitta non solo per chi faceva del federalismo una bandiera per poi nascondere cose di bassa lega, scusate il gioco di parole, ma anche per tutti noi che comunque nel federalismo, in un modo o nell'altro, ci abbiamo sempre creduto, credo, in un vero federalismo. Torniamo al punto zero, torniamo da capo. E anche il fondo di riequilibrio viene decurtato del 70%, 60%, credo. Riprendo un discorso che si è già fatto anche ieri con Rosselli, ma anche stasera forse, anzi sicuramente. E queste considerazioni per noi sono un po' un ritornello. Cambia da anno a anno, però insomma si aggravano, ma sono un po' un ritornello. Però risultano incomprensibili, credo, anzi sicuramente, al cittadino normale, tra virgolette, che anche se volonteroso vuole un po' approcciarsi alla pubblica amministrazione e capire un po' qualcosa del bilancio. Penso che sia impossibile, se io non fossi in consiglio da qualche anno non ci capirei probabilmente niente o quasi niente. Ed è anche difficile comunicare il bilancio, le scelte del bilancio al cittadino. Su questo sono d'accordo. Non ci sono, penso, molte soluzioni. Probabilmente in un prossimo futuro, si può anche pensare a come comunicare, oltre alle assemblee di bilancio tradizionali, queste informazioni. Però non ho una risposta onestamente pronta e una soluzione efficace a questo. Però insomma, sicuramente sulla comunicazione del bilancio bisognerebbe in futuro investire, anche perché a cittadino penso solamente che per fare questa cosa basterebbero 3.000 euro e non si preoccupa del patto di stabilità, del personale, di quant'altro. Questo non è neppure giusto nei nostri confronti o nei confronti della Giunta, perché la Giunta e il Consiglio sanno benissimo che per trovare 3.000 euro bisogna mettere in campo una serie di operazioni e non sempre è possibile. Io non credo, come ha scritto un po' insomma nel documento politico del centrodestra, che il nostro comune e la nostra giunta tirino a campare e basta. Su questo non lo credo, mi sembra un po' ingeneroso, con tutte le critiche che potete fare. Siamo arrivati da molti punti di vista a un punto in cui, come dice il sindaco spesso, letto anche ieri, o si cambia tutto e si parte da zero anche quei servizi, per cui diciamo fino ad oggi eravamo messi così, era uno scherzo, e partiamo da zero e il cittadino poi si troverà con quello che si troverà, oppure bisogna che si ridefiniscano tutti i livelli di competenza e responsabilità nei vari ambiti dello Stato. Non c'è più margine di manovra. La scelta dell'Unione, per quanto non condivisa dalle minoranze, perlomeno qui a Campovagliano sicuramente in modo molto deciso, per noi è stata ed è ancora strategica da molti punti di vista. Sicuramente, non voglio ripetere tutto, però insomma, sicuramente per mantenere i servizi di qualità che ci contraddistinguono anche oggi e spero anche domani, e per darne anche nuovi, anche di significativi alle famiglie e alle fasce più deboli. Non sono d'accordo sul fatto che i quattro comuni non siano omogenei dal punto di vista economico, sociale e culturale, magari da altri punti di vista, ma su questo insomma parliamone, oppure poi ne parleremo. Anche la questione delle province, no, province sì, l'unione come ulteriore livello, anche sulle province abbiamo visto poi cosa è successo, cioè niente. E anche la Sardegna, che ha avuto questa bella idea, tanto di crearle 5 anni fa o quando è stato, e poi con dei referendum di eliminarle, adesso poi dovrà risolvere il problema di come vari problemi istituzionali, ma anche io penso ai creditori di queste province che non hanno più il loro debitore e quindi si attaccano, scusate il termine. Quindi queste riforme vanno fatte, le province possiamo anche abolirle, però cioè con un piano serio che veda anche i passaggi necessari. Purtroppo il governo, anche questo governo, si è arenato su questo tema. Questo però non è un problema del Comune di Campovagliano, insomma, il fatto delle province sì, province no. Per quanto riguarda la gestione del personale, credo che il personale addetto alla gestione del personale possa essere in parte ridimensionato in un prossimo futuro, però il trasferimento è un fatto recente e quindi non è pensabile insomma che in così poco tempo si possa fare questa operazione. Sicuramente si può fare una riorganizzazione e riqualificazione. Il fatto che non si spende di più di quando eravamo fuori dall'Unione col personale, insomma, adesso non mi basterà il prossimo anno probabilmente, quindi su questo bisognerà vigilare sicuramente, ma adesso scusate ma non mi sembra il caso di fare questi ragionamenti, però condivido il fatto in generale che probabilmente si possa fare una riorganizzazione in parte. E poi c'era la questione che insomma nelle stime del documento mancavano 180 dipendenti, a me non mi risulta, non in ruolo, che tra l'altro complicano molto la vita, non per colpa loro, ma insomma a chi fa le paghe o chi gestisce i contratti e quant'altro. Quindi sono circa 1.000 dipendenti dell'Unione gestiti dal... Per quanto riguarda il CED, si parla di 20 persone, io ne vedo 18, ma comunque non cambia niente, 18-20, sicuramente è una dotazione importante. Non credo che sia poi così fuori standard con altri comuni grossi, però insomma vabbè. Però comunque è importante, quindi anche qua probabilmente qualcosa si potrà fare, però dipende anche da cosa vogliamo far fare al CED e al SIA, perché insomma in questo campo si può fare tutto e niente, e se come penso il CED dell'Unione, già Carpi prima, noi un po' meno perché eravamo poi sottodimensionati sicuramente, si vuole occupare dei vari progetti di government che spuntano ogni giorno anche in Emilia Romagna. Beh, forse queste persone, se non tutte, ma insomma servono quasi tutte. Per quanto riguarda la scuola, resto sempre nei temi, negli ambiti dell'Unione e vado verso anche la conclusione. Come diceva poi nella relazione l'assessore Guerzoni, c'è un contenimento delle spese quest'anno molto rilevante. Mi sembra 90-100 mila euro. No?